12:27, Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Come annunciato in fase di apertura del redazionale, andiamo a fare anche una pagina esteri. Iniziamo dalla Cina con la questione di Hong Kong, che già abbiamo raccontato questa mattina in sede di rassegna stampa. Ne parliamo con Dario, nostro corrispondente e studioso di economia cinese, che salutiamo e gli chiediamo se ci sente bene.
Io vi sento bene, spero anche voi.
Adesso sì, c'è stato un attimo di defaillance, ma adesso ti sentiamo molto bene. Allora, con te per appunto approfondire quello che è un tema centrale su tutti i quotidiani di oggi, ovvero, e un po' su tutti i media internazionali, ovvero questa famosa legge sulla sicurezza nazionale che ieri è stata firmata da Xi Jinping al termine del comitato permanente della 13ª Assemblea Nazionale del Popolo, una legge che comporta una serie di conseguenze abbastanza pesanti per la popolazione di Hong Kong, soprattutto se si considera che viene a valle di un anno di mobilitazioni per richiedere tra virgolette più democrazia o comunque una maggiore autonomia dal governo cinese. Si parla appunto di un'agenzia cinese che dovrebbe in qualche modo agire contro la secessione, la sovversione, la collusione con forze straniere, più in generale che in qualche modo reprima tutte le iniziative che ci sono state in questo anno, ma in generale più in generale nel corso della storia, per una maggiore autonomia di Hong Kong dalla Cina. Quello che ti chiediamo è anzitutto cosa prevede anche nello specifico questa legge e come si inserisce nel contesto di mobilitazioni dell'ultimo anno.
Sì, diciamo appunto, io intanto partirei dicendo ai radioascoltatori che in questo momento appunto è in diretta la manifestazione, appunto per il centro di Hong Kong, perché oggi è una data simbolica, poiché il 1° luglio del 97 è appunto la giornata della restituzione da parte della Gran Bretagna alla Cina di Hong Kong dopo appunto una concessione di 99 anni. Il 1° luglio quindi è da 23 anni, diciamo, una giornata di riferimento per tutti coloro che in questi 20 anni appunto hanno partecipato ai movimenti per l'autonomia di Hong Kong e anche direi diciamo per la democrazia, perché appunto spesso si dà per scontato che Hong Kong abbia un regime democratico e quando diciamo appunto ad oggi non è sicuramente così. I punti fondamentali di questa, che è una appunto una legge sulla sicurezza nazionale, sono sicuramente andati oltre a quella che è stata diciamo la prima legge che ha scatenato una nuova ondata di proteste nel 2019. Molti ricorderanno che il tema era quello dell'estradizione verso la Cina, cosa che appunto non andava in qualche modo a ledere già di per sé il principio del due sistemi un paese. E nel corso di quest'anno, cioè tra l'estate del 2019 e oggi, come molti ricorderanno, la legge sull'estradizione è stata ritirata e Pechino però invece è tornata alla carica, prima retoricamente e, come sottolineavi bene tu, adesso con l'Assemblea Nazionale del Popolo, a emanare quella che è una vera e propria legge sulla sicurezza nazionale, che diciamo appunto ha quattro punti salienti, ossia che Pechino potrà esercitare giurisdizione diciamo giudiziaria soprattutto su quelli che vengono considerati casi complicati per quanto riguarda le interferenze straniere sulle autorità di Hong Kong e nel caso in cui la giurisdizione di Hong Kong non sia in grado di garantire il rispetto della legge, che mi rendo conto che detto così è molto aleatorio, però può voler dire molto: casi complicati nella gestione di interferenze straniere. Secondo punto è che ci sarà appunto una nuova agenzia in Hong Kong che appunto farà capo a Pechino, una nuova agenzia investigativa con un nuovo procuratore supremo del popolo, la traduzione italiana, e appunto che dovrebbe essere un organo intermedio rispetto a questa giurisdizione sui casi complicati, quindi è diciamo proprio una nuova istituzione. Il terzo punto, diciamo forse il migliore, è che questo tipo di legge non è retroattiva. Diciamo l'ultimo punto forse importante per quanto riguarda il corpo della legge è il fatto che la polizia cinese avrà un corpo nella città di Hong Kong, mentre diciamo fino ad adesso lavori di polizia, appunto diciamo ciò che riguarda l'interno, Hong Kong ha sempre avuto piena autonomia. E cioè, ci sono anche diciamo inasprimento delle pene per appunto atti di sovversione, secessione e appunto interferenze, legami con paesi che vogliono interferire, pene che vanno diciamo dai 3 anni fino addirittura al carcere a vita. E questa diciamo appunto, io non penso che si faccia un favore particolare o si passi per filo americani o filo inglesi nel dire che diciamo questa iniziativa di Pechino mette a sasso una pietra sulla dimensione molto ibrida e del sistema appunto per cui Hong Kong era appunto parte integrante dello Stato cinese, ma con un sistema differente, perché appunto l'interferenza a questo punto cinese, sia dal punto di vista giudiziario sia dal punto di vista poliziesco, inizia a avere appunto tante possibilità di poter agire. Di conseguenza appunto sicuramente il movimento pro democrazia, pro autonomia di Hong Kong oggi è particolarmente scottato. Diciamo un po' quelli che sono i leader mediatici della protesta parlano della fine del due sistemi un paese, e appunto già nella giornata di oggi fino a 10 minuti fa c'erano stati 180 arresti fatti anche diciamo in nome di questa nuova legge sulla sicurezza nazionale.
Assolutamente. Senti, una domanda che in qualche modo scaturisce un po' naturale dalla contestualizzazione di quanto sta avvenendo: sono le conseguenze in termini di relazioni internazionali e di politica estera per questo gesto da parte di Pechino e di Xi Jinping? Ovviamente un contesto assolutamente particolare nell'ambito della comunità internazionale per la Cina in questi mesi. La questione del coronavirus in qualche modo ha avuto la funzione di presentare anche il modello cinese come un modello che potesse in qualche modo competere con le altre grandi potenze internazionali. Cina che è finita sotto attacco più volte anche per presunte omissioni e mancanze in termini di pubblicità quantomeno dell'epidemia in corso, peraltro rapporti che sono ovviamente molto tesi anche con la Casa Bianca, che non ha mai nascosto essere una accanita sostenitrice delle proteste di questi mesi ad Hong Kong. E peraltro stamattina leggevamo anche che il vertice previsto tra Unione Europea e Cina per il prossimo autunno, che avrebbe dovuto essere un po' il culmine del semestre di presidenza tedesca dell'Unione, non si terrà, e uno dei motivi anche per cui non si terrà è proprio un raffreddamento dei rapporti in funzione di quanto sta avvenendo ad Hong Kong. Quello che ti chiedo è in qualche maniera qual è attualmente la postura internazionale che Pechino sta assumendo in questa fase particolarmente delicata, anche con questa nuova legge sulla sicurezza nazionale, e se secondo te in qualche modo questa decisione avrà delle conseguenze dirette sulle relazioni già complicate con le principali potenze mondiali.
Sì, diciamo appunto è una domanda complessa. Io provo appunto a rispondere con l'idea che mi sono fatto, e diciamo che per quanto riguarda Taiwan, Hong Kong, Macao, la Cina la Cina comunista nel corso della seconda metà del Novecento ha mostrato una capacità di visione sul lungo periodo nel rientrare in possesso di questi territori notevole, una caratteristica di pazienza che diciamo invece forse alle nostre latitudini un po' sconosciuta al corpo politico. I processi di riannessione, di ritrasferimento di Macao e Hong Kong, come dicevo all'inizio, sono dei processi centenari, perché appunto la concessione di questi territori era della durata di 99 anni e quando nell'84 c'è la dichiarazione congiunta sino-britannica che organizza il passaggio di Hong Kong nello stato cinese, uno dei punti fondamentali dell'accordo non era solo un concetto saldo del sistema, del processo due sistemi un paese, era quello di lasciare inalterato il sistema sociopolitico per i prossimi 50 anni, quindi fino al 2047. Oggi ci sono proteste internazionali, in parte ovviamente sappiamo essere strumentali, soprattutto quelle statunitensi, che nel corso, soprattutto direi dalla crisi economica del 2007-2008, non hanno più perso occasione di attaccare la Cina qualsivoglia motivo. Mentre per quanto riguarda la Gran Bretagna è l'altro attore, perché storicamente è l'altro attore e perché ovviamente ci sono dei forti legami tra la popolazione di Hong Kong e anche tra lobby di potere di Hong Kong e invece politica, economia inglese. Io dicevo che la Cina ha una visione di lungo periodo efficace, perché ad oggi se si esclude quello che può essere un comportamento anche difficile da pensare, ossia una rivolta popolare di Hong Kong che riesca a mettere le strette il suo stesso esecutivo, è difficile pensare come gli Stati Uniti o l'Inghilterra che tipo di pressioni possano fare sulla Cina. Tant'è che nel giro di un anno, come dicevo all'inizio, la posta è stata rilanciata e la legge che commentiamo oggi è ben più dura e grave rispetto alla legge sull'estradizione proposta da Carrie Lam e dal suo esecutivo nella primavera del 2019. E io appunto su quello che dicevi tu sul rinvio del meeting Unione Europea-Cina, sicuramente l'Unione Europea prova a giocare un ruolo, ma per quanto riguarda l'UE io sottolineerei il fatto che il paese più interessato a questa questione è appunto la Gran Bretagna, che oggi non fa più parte dell'Unione Europea, forse pure questo è qualcosa di cui tener conto in prospettiva, e con la situazione che vi è oggi dal punto di vista della crisi economica io non so quanti paesi faranno la voce grossa per Hong Kong, andando oltre la retorica ma prendendo provvedimenti poi di carattere sanzionatorio e economico, per cui penso che Pechino porti avanti questa politica perché si sente le spalle coperte, e in parte il processo di distanziamento tra l'economia cinese e quella americana in particolare, ma più in generale quel processo di appunto reshoring, di in qualche modo di sdoppiamento tra le economie occidentali e l'economia cinese, è qualcosa che è già in atto da più di 10 anni, e sicuramente questa situazione sta intensificando forse questo tipo di processo. Penso quindi che le sanzioni economiche nei confronti della Cina siano oggi difficili da progettare, perché mi sembra che ci sono delle tensioni all'interno del capitalismo ben più profonde del caso di Hong Kong, per cui io non mi immagino appunto chissà quale aiuto esterno al movimento pro democrazia, pro autonomia. Per il momento ovviamente le parole che si sono scambiate, le relazioni esterne cinesi in Inghilterra e viceversa, sono state molto molto dure e veramente poco diplomatiche, ma è difficile pensare, io penso sia difficile pensare a un'escalation. Pronto?
Sì, ti sentiamo, no, non ero io che avevo il microfono chiuso. Dario, sei stato molto esauriente. Noi ti ringraziamo anche perché andiamo a concludere questa mattinata radiofonica. Ovviamente è una questione infinita che non troverà la conclusione sicuramente in queste ore e in questi giorni, quindi sicuramente ci sarà modo di approfondire più avanti, magari facendo anche più dei focus sulla parte economica della Cina, che è una questione assolutamente rilevante di cui si parla anche poco, ma invece anche soprattutto sui processi di reshoring, appunto tutta la separazione dell'economia cinese dall'economia occidentale, in particolare da quella statunitense, sono fenomeni assolutamente rilevanti e che varrebbe la pena approfondire anche con focus specifici. Intanto noi ti ringraziamo e a risentirci presto.
Grazie a voi, grazie a Radio Onda Rossa, un saluto a tutti e tutte.
Ciao.